Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di DDM Fotografia, il podcast. Allora, stavolta senza sigla, o meglio, c'è la sigla, c'è la musica, ma senza l'introduzione. Ho deciso di toglierla perché secondo me ha fatto il suo tempo. È stato bello farla, è stata interessante, però vediamo cosa succede a iniziare così secchi. Tanto, secondo me, la sigla dopo un po' uno la skippa, perché tanto è sempre la stessa cosa. Avevo detto che questa volta vi avrei parlato del mio primo set fotografico contestualizzato, però prima di affrontare l'argomento pensavo fosse giusto fare una piccola digressione tecnica su quello che è il flash off camera. L'ho accennato la scorsa volta, mi sono detto che forse è il caso di parlarne, anche perché ho visto che questo tipo di tecnica in Italia non è molto diffusa, perché eccezion fatta per i professionisti, i fotografi amatoriali non vedono di buon occhio per qualche motivo l'utilizzo del flash. Per alcuni tipi di fotografia il flash è del tutto superfluo, come ad esempio la fotografia di paesaggio o la street photography, per esempio. In alcuni casi anche le foto di ritratto possono essere fatte senza flash. Altri fotografi un po' più oltranzisti ritengono che il flash sia un artificio che va a modificare la fotografia. Non sono molto d'accordo con chi ha delle posizioni nette e a prescindere su qualcosa. Quindi, secondo me, la fotografia è frutto di quello che è l'immaginario del fotografo anzitutto. E il fotografo deve cercare di riprodurre quello che immagina usando ogni strumento a disposizione. Persino Photoshop può essere uno strumento idoneo. Certo che se Photoshop serve a raggiungere qualcosina può avere senso. Se Photoshop diventa uno strumento da usare in maniera pesantissima per ricreare interi paesaggi, quello è altrettanto ortodosso, però non è più fotografia, ma passiamo a quello che è, insomma, un'arte grafica, dove la competenza che si ha con il software diventa preponderante rispetto alla capacità di fotografare. Per quello che mi riguarda, non giudico chi usa tanto Photoshop, e anche io lo uso in minima parte, però penso che sia divertente cercare di ottenere degli effetti senza l'uso del computer. Questo perché? Perché quando poi abbiamo lo scattato, andiamo a rivederlo, perdiamo molto meno tempo per fare la post-produzione, per sviluppare la fotografia che abbiamo lavorato. E l'uso del flash aiuta in questo senso, anzi l'uso del flash off camera, perché ripeto, usare il flash montato sulla macchina fotografica nella stragrande maggioranza dei casi è un obbrobrio, perché appiattisce le foto. Poi sì, ci sono dei modi alternativi per usare il flash montato sul corpo macchina: si può puntare il flash verso l'alto, si possono usare dei diffusori come il Fong Wong, credo si chiami, che è una specie di palletta di silicone bianco che viene montata sul flash, che aiuta a distribuire la luce. Però queste qua sono utilizzi per chi deve usare il flash, magari si è a una cerimonia, una situazione particolare e serve il flash, e non possiamo stare sempre con lo stativo, il cavalletto, il flash montato fuori dal corpo macchina. Quindi ho deciso di parlare di quello che è secondo me uno degli strumenti più potenti e versatili che ha tra le mani un fotografo. Cercherò di farlo tutta una tirata, senza usare montaggi, quindi questo episodio sarà un'ulteriore sfida, perché voglio vedere se riesco a fare tutta una tirata cercando di non tagliare le papere e cercando di non avere delle digressioni eccessive, cosa che solitamente taglio. Allora, per questo argomento mi sono preparato qualche appunto, anzi ho scritto veramente una serie di pagine che non me la sento di leggerle, voglio veramente andare a braccio. Perché si usa il flash fuori dal corpo macchina? Anzitutto, la fotografia non può esistere senza la luce, questo è un dato di fatto. La luce più potente che abbiamo a disposizione è quella del sole, sia che passi attraverso una finestra o che sia diretta, sparata sul soggetto, la luce del sole riesce ad illuminare quello che ci serve e lo fa in maniera, l'ho detto, molto potente. Il problema è che è un tipo di luce estremamente poco controllabile. Non possiamo decidere quando c'è la luce che ci piace. E molto spesso dobbiamo aspettare il tramonto, molto spesso dobbiamo aspettare che diventi nuvolo, oppure dobbiamo andare a scattare in ombra. Perché? Perché se il sole illumina il soggetto con una luce dura in un orario dove tipo a mezzogiorno è molto forte, le ombre sono molto sgradevoli. Si risolve andando a scattare magari in un posto all'ombra. Però in questo caso non abbiamo un controllo della luce. Possiamo usare dei pannelli che servono a riflettere la luce naturale. Questi pannelli aiutano parecchio, però anche qua non possiamo averne un controllo totale, perché se nel momento in cui stiamo riflettendo la luce del sole passa una nuvola e ce la copre, dobbiamo comunque aspettare. Se comincia a piovere, non abbiamo la luce che magari ipotizzavamo all'inizio, quindi la luce del sole è capricciosa. A volte ci sono delle belle illuminazioni naturali, come un bel tramonto, una bella luce radente arancione o un bellissimo cielo nuvolo che ci consente di scattare in determinate situazioni. Però, se vogliamo noi creare una luce che ci serve, dobbiamo usare necessariamente una luce artificiale. Una volta si usavano i faretti, e i faretti sono scomodissimi, sono grandi, ingombranti. Una volta i faretti a luce continua, quelli che proiettano sempre la luce, erano molto costosi anche per il consumo di luce che avevano, potevano arrivare anche a qualche kilowatt. Oggi i faretti fortunatamente sono stati elaborati dalla tecnologia in maniera diversa, hanno comunque una luce che illumina il soggetto, ma è una luce a bassissima intensità perché è una luce pilota e serve a vedere come viene illuminata la foto e al momento dello scatto parte il lampo, quindi sono una specie di flash con una luce pilota. Però questi flash da studio sono comunque grandi, anche perché hanno una bella potenza e possono avere anche 600 watt di potenza, che non sono comunque un consumo di 600 watt continui, generano una potenza di 600 watt al momento dello scatto, quindi servono a dare un'idea dell'illuminazione. Però, ripeto, sono grandi, sono scomodi, hanno bisogno di un'alimentazione a corrente continua. Se vogliamo portarli con noi dobbiamo avere delle batterie, quantomeno dobbiamo usare una batteria di un motorino che è bella pesante e bella scomoda, quindi se già giriamo con un 7 di 3 di questi flash siamo finiti. Ne esistono di flash di questo tipo a batteria per essere pensati a un uso portatile, ma sono veramente costosi. L'alternativa accettabile è usare dei flash. I flash, i famosi flash a cobra, quelli che si montano solitamente sul corpo macchina. Ad oggi se ne trovano di ottimi a prezzi molto molto economici. Per esempio c'è una marca che è la Yangnuo, o non so qual è la pronuncia francese esatta, Yangnuo, qualcuno mi ha fatto un corso di cinese in 2 secondi, però diciamo che vengono chiamati Yangnuo in Italia. Sono molto economici, sono molto buoni, però hanno il problema di non avere un'affidabilità garantita. Un flash di questo tipo lo possiamo pagare anche 60 euro, ma non sappiamo se durerà 4 anni o 4 mesi. E ci sta. Anche perché se consideriamo che un flash di marca costa 400-500 euro, noi con la stessa cifra possiamo comprarci 5 o 6 degli altri. Quindi se di questi 5 o 6, 3 scompaiono durante i primi mesi di vita, restiamo con gli altri, quindi diciamo che è una cifra accettabile. Questo tipo di flash ha il problema di essere meno potente di un flash da studio, però si può usare tranquillamente. Come si può usare? Ovviamente con dei diffusori, perché il diffusore è quella parte di attrezzatura che serve a modellare o a dissipare la luce del flash, quindi anche qua dei diffusori ne abbiamo di economicissimi. Con meno di 100 euro si può comprare un kit della Neuer, compreso di stativo, o anzi di stativi, due o tre stativi a seconda del kit che scegliamo. E queste soluzioni economiche sono ottime per chi vuole iniziare senza spendere una follia. Poi certo, se ci si prende gusto, si può cominciare a spendere qualcosa in più, magari si prende uno stativo della Manfrotto che sono più robusti, quindi possono essere portati anche in posti un po' diciamo, impervi, non sono più resistenti al viaggio, possiamo insomma permetterci anche di sballottolarli un po' qui, un po' lì. La stessa cosa per i diffusori, possiamo prendere dei diffusori non tanto più costosi, ma di forme diverse per consentirci di lavorare la luce come diciamo noi. Anche se all'inizio il mio consiglio è quello di usare un solo flash, e qua mi collego al set fotografico di cui parlerò la prossima volta, perché ho iniziato con un solo flash. Perché si inizia con un solo flash? Perché la luce principale in fotografia è una. Se riusciamo e impariamo a dominare una singola fonte di luce, che è quella principale, tutte le altre sono soltanto luci di contorno, che danno un po' più di corpo, un po' più di carattere alla fotografia, ma non la stravolgono. È la luce principale che stravolge la fotografia, perché è quella che ci consente di stabilire anche il mood, possiamo dire. Ossia l'atmosfera o la sensazione che vogliamo avere. La luce può essere posta davanti al soggetto, in alto, in basso, se vogliamo dare un'illuminazione un po' grottesca, a destra, a sinistra, in alto a destra, in alto a sinistra, o alle spalle se vogliamo un'illuminazione controluce. Qua sta a noi, non voglio adesso fare un corso di illuminazione, però se riusciamo a usare un flash con un diffusore semplice, come può essere un ombrello, che è il primo diffusore che consiglio a tutti quanti perché è quello più versatile e meno complicato da usare. Una piccola digressione sull'ombrello. Quello che consiglio è un ombrello che sia bianco, ossia semitrasparente. E l'ombrello bianco semitrasparente consente di essere attraversato dalla luce del flash e di diffonderla. Così come consiglio di abbinare a questo ombrello un copriombrello di colore nero, di solito li fanno, dove la parte interna è argentata, e questo consente di usare l'ombrello con la luce riflessa del flash. Quindi in un caso avremo flash, ombrello e soggetto. Nel caso della luce riflessa abbiamo l'ombrello che riflette la luce del flash, che illumina il soggetto. Sembrano la stessa cosa, ma c'è una piccola differenza. La luce dell'ombrello bianco, quella che illumina il soggetto e dove l'ombrello si frappone tra flash e soggetto, è un tipo di luce che illumina tutto indiscriminatamente, illumina il soggetto e l'ambiente che c'è intorno, è una sorta di bomba a mano di luce praticamente. Invece, se usiamo l'ombrello con il gioco del flash riflesso, ossia la parte concava dell'ombrello che riflette la luce, abbiamo il flash rivolto verso l'ombrello che riflette la luce verso il soggetto, qua abbiamo una luce un pelo più controllata, non è controllatissima, non è una luce chirurgica, ma almeno consente di lavorare sul soggetto se abbiamo intorno un ambiente, diciamo, abbastanza ampio. Certo, se l'ambiente è piccolo, comunque illumina tutto. L'importanza di avere un diffusore è che ammorbidisce la luce, quindi non avremo delle ombre sgradevoli, forti, anche se in alcune foto possono essere comode, però generalmente quello che vogliamo all'inizio soprattutto è seguire le regole di avere delle ombre morbide. Per mettere il flash lontano dal corpo macchina, quello che dobbiamo fare è procurarci un telecomando. E l'invenzione dei telecomandi ha consentito recentemente di allestire dei veri e propri set fotografici anche all'esterno, perché sono dei set pratici, cioè tre stativi, tre ombrelli e tre flash si mettono in uno zaino e si portano con un motorino. Prima si usava il corpo macchina sganciato dal flash e la connessione tra flash e corpo macchina era fatto con un cavo. Questo però consentiva di lavorare con un solo flash. Il telecomando consente di controllare più flash contemporaneamente, anche se all'inizio, ripeto, lavoriamo con un flash soltanto. Quindi, anziché comprare dei telecomandi, dei trigger costosi, ne esistono di tutte le fasce, consiglio di prenderne uno cinesissimo che costa 15 euro. Basta cercare trigger fotografici e esce subito il modellino cinese da 15 euro. Non è affidabilissimo, ogni tanto perde qualche scatto, però se vogliamo divertirci, giocare e fare delle foto, è una spesa che consiglio di affrontare. E comunque non va a pregiudicare la qualità delle foto, perché perché quando scatta il flash scatta, la qualità del trigger è solo sull'affidabilità, quando scatta un trigger vale l'altro. Il trigger è formato da due elementi, sono solitamente un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore si mette sul corpo macchina, montato al posto del flash, proprio sull'attacco hot shoe, l'attacco a caldo, e l'altro, il ricevitore, si mette sotto il flash. E questo consente di avere una sincronizzazione. Questo tipo di scatto, questo tipo di tecnica generalmente non consente di lavorare sugli scatti veloci, su tempi veloci. Bisogna comunque rispettare il tempo di sync del flash, perché comunque tra trasmettitore e ricevitore c'è comunque un piccolo ritardo. E non si può superare ovviamente il tempo di sync, anche se il flash lavora in HSS. Quello là non, purtroppo non può essere usato l'HSS con i trigger generalmente. Esistono dei trigger studiati apposta che fanno lavorare il flash in HSS, ma non sono questi economici e all'inizio non c'è necessità. Lavorare con un flash lontano dal corpo macchina tecnicamente ci permette di avere uno studio fotografico portatile. Quindi noi ci scegliamo la location, scegliamo dove mettere il soggetto, poniamo un'illuminazione, quindi mettiamo uno stativo, l'ombrello e il flash e iniziamo a scattare. La cosa carina è che non dobbiamo necessariamente spostare l'illuminazione per cambiare l'illuminazione al soggetto, ma possiamo anche girare noi intorno al soggetto. Poi certo dipende da quello che c'è dietro e cosa vogliamo inquadrare, però un interessante esperimento per vedere gli effetti dei vari tipi di illuminazione è quello di girare intorno al soggetto, perché se cominciamo a spostare l'ombrello, dopo un po' diventa scomodo e faticoso. Invece impariamo noi a girare intorno al soggetto. Questo consente di sperimentare, di avere dei risultati inattesi. E la prossima volta quando parlerò del set fotografico, dove ho usato un ombrello, un flash e una macchina fotografica, sono usciti fuori dei risultati inaspettatamente interessanti. Ho fatto degli errori che vi dirò, però generalmente come prima uscita sono rimasto molto 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 soddisfatto. Un piccolo consiglio: quando si usa un flash per un set fotografico, per un ritratto, all'inizio cercate di usare solo la luce del flash, non mischiatela con la luce dell'ambiente perché è una difficoltà in più. Quindi cosa si fa? Si scattano delle fotografie arrivando al punto di inquadrare il nero. Quindi scattiamo una foto, abbassiamo l'esposizione, il tempo di scatto, il diaframma, gli ISO. L'obiettivo è avere una fotografia nera. Dopodiché accendiamo il flash, scattiamo e tariamo l'illuminazione del flash, regoliamo la potenza del flash che ovviamente dovrà essere impostato con valori manuali, non si potrà usare l'automatismo che c'è di solito sui flash che si sincronizza con la macchina fotografica, specialmente con questi trigger cinesi che vi ho consigliato. Però partite da un valore basso che può essere un 32esimo e alzatelo, alzatelo, alzatelo finché non vedete che illumina la scena. Non consiglio di usare il flash a massima potenza perché consuma le batterie più rapidamente e solitamente ci mette più a caricare. Quindi magari presi dal momento dello scatto, se facciamo due o tre scatti a raffica, il primo viene illuminato e gli altri due sono bui perché devono aspettare la ricarica del flash. Quindi il mio consiglio è quello di lavorare con il flash almeno a un quarto di potenza che illumina la scena. Al massimo, per aiutarvi, potete usare gli ISO a 2 o 400, anche 800, ma generalmente 400 va bene. Non consiglio di salire sopra i 400, anche perché se avete bisogno di più luce e non volete alzare la potenza del flash, una cosa che si può fare è avvicinare la fonte di luce. Considerate che una volta che piazzate la fonte di luce e la avvicinate della metà della distanza, ad esempio la luce è a 60 cm dal soggetto e l'avanzate mettendola a 30 cm, dimezzando la distanza, raddoppiate la quantità di luce che colpisce il soggetto. Quindi un modo per evitare di alzare la potenza e gli ISO anche questo qua, avvicinare e allontanare le luci per regolare un po' quello che è la forza dell'illuminazione. Dicevo, se non si mischia con la luce naturale, abbiamo tutto sotto controllo. In alcuni casi può essere interessante lavorare con la luce naturale, quindi magari illuminare un soggetto con alle spalle un tramonto. Perché? Perché se abbiamo un tramonto alle spalle e fotografiamo il soggetto e non abbiamo un flash, o illuminiamo il soggetto correttamente e dietro il fondo è completamente bianco, oppure illuminiamo correttamente il fondo, il tramonto verrà bellissimo, ma il soggetto sarà completamente buio. Il flash consente di arrivare a un ottimo compromesso. Quindi un consiglio che si può dare, se si vuole lavorare con una luce mista, che è comunque una difficoltà in più, è quello di tarare l'illuminazione della macchina fotografica sul tramonto, per esempio, sul fondo che vogliamo inquadrare. E a quel punto si regola la potenza del flash soltanto agendo sulla potenza, quindi partire, che ne so, a massima potenza, abbassarla a un mezzo, fino a che la foto è esposta a mano, correttamente. Questo modo di procedere è estremamente non corretto, però per un principiante è ottimo. Il modo corretto sarebbe quello di usare o un esposimetro, che ci fa risparmiare tantissimo tempo, oppure di studiarci un po' di teoria dell'illuminazione. Ci sono un paio di formulette facili che non voglio qua stare a citare, perché questo non vuole essere un corso di fotografia, che però ci consentono a occhio di avere dei parametri di scatto che inizialmente sono giusti e poi, volendo, possiamo anche modificare per dare alla fotografia la luce che vogliamo. Non so come è venuta questa puntata, perché l'ho fatta tutta a rigetto e spero di non aver divagato. Ho seguito vagamente una traccia, ma non l'ho fatto neanche in maniera troppo cosciente, perché altrimenti mi sarei fermato ogni due frasi a capire quello che ho scritto e a tirar fuori punto per punto. Spero di non essere stato né confusionario né dispersivo, anzi spero di non essere stato troppo confusionario o troppo dispersivo, ma e l'esperimento l'ho voluto fare. Parlare a braccio è una cosa che prima o poi avrei dovuto fare, e finché non comincio a parlare a braccio non avrò mai il controllo del discorso completo, quindi abbiate pazienza, anzi datemi un vostro feedback per sapere se l'esperimento è riuscito anche solo parzialmente. Comunque sia, tutto quello che ho detto è solo per dare un'idea di quello che sarà la prossima puntata, perché la prossima puntata parlerò degli scatti che ho fatto, pubblicherò ovviamente come al solito su Flickr gli scatti di riferimento di cui parlerò, e quando andrò a citare alcune cose magari già le avete ascoltate qua, quindi non dovrò perdere tempo troppo sulla teoria, che comunque riassumerò di volta in volta. Perché? Perché la prossima volta, quando parlerò del set, elaborerò anche delle soluzioni che ho usato, tra virgolette, improvvisandole. Perché ovviamente quando si scattano delle foto a delle persone e non c'è un committente che spiega prima cosa vuole, quello che facciamo è cercare delle foto che piacciono a noi e cercare di fare delle foto che piacciono alle persone che vengono fotografate. E non è raro che le fotografie fatte alle persone non siano proprio di massimo gradimento da chi le riceve, perché ovviamente chi le riceve ha un immaginario diverso dal nostro, quindi quello che si fa è cercare di arrivare a un compromesso. Quindi se io scatto una foto che mi piace la faccio vedere e ascolto quello che viene detto, quindi la persona dall'altra parte mi può dire: guarda, me l'aspettavo più così, oppure guarda, voglio un aspetto, una posa diversa, voglio dare uno sguardo diverso, voglio dare un'impressione diversa. A quel punto ci si può aiutare molto 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 con le luci. Quindi la chiudo qua, smetto di parlare a vanvera di quello che mi viene in mente sull'argomento, perché comunque l'ho sviscerato. E anzi, fate un esperimento carino: tagliate il podcast a pezzi e mettete in ordine come volete voi quello che ho detto, perché secondo me magari riuscite a fare un lavoro migliore del mio. Perché quello che volevo dire l'ho detto tutto, non so se l'ho detto con l'ordine giusto, con le divagazioni. Questa puntata esperimento finisce qua, e molto soddisfatto perché comunque le paperone di pronuncia che facevo prima, che non avete mai sentito perché ho vigliaccamente tagliato, non ne ho fatte tantissime. Ho fatto due o tre colpi di tosse che sinceramente quelli li andrò a cancellare, perché sono un po' fastidiosi da ascoltare come suono. E per il resto potete cercarmi sui soliti contatti, quindi le mie foto le vedete su Instagram a DDM Fotografia, potete iscrivervi al gruppo DDM Fotografia su Telegram, dove pubblico quello che sto facendo. Recentemente ho pubblicato un piccolo video dove parlo di un set che ho allestito a casa per un lavoro richiesto da mia moglie, che è la committente più difficile che si possa avere. e se volete farmi delle domande personalmente, cercatemi sempre su Telegram a Daniele Di Mauro. Grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima, ciao!